Cartellone, cominciando con un libro, anzi una serie di due libri e di un gioco di carte, a dire il vero, che sono davvero molto, molto interessanti, nonché molto curiosi. Dunque, ci sono dei libri che ha scritto Alessandro Polito, due libri intitolati Herr Compositor, con la K, con il signor compositore, e con il sottotitolo Il segreto dei compositori, il primo, e Scrivi una canzone, il secondo. E c'è anche un gioco di carte che si chiama appunto, intitolato giustamente Comporre un gioco, ed è un gioco di strategia per aspiranti musicisti, componi anche tu senza conoscere le note. È una pubblicazione edita da Curci e noi siamo al telefono con l'autore Alessandro Polito. Buonasera Alessandro Polito.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Alessandro Polito è palermitano di nascita, lo raggiungiamo a Firenze, è compositore, pianista, direttore di coro, filosofo, critico musicale, autore di saggi musicologici, e ha scritto e ha disegnato questo primo metodo di composizione musicale a fumetti. Per questa attività gli è stato conferito un premio UNESCO nel 2004. Alessandro Polito, allora, i fumetti noi in Italia pensiamo che siano soltanto per bambini, in realtà coloro che li conoscono i fumetti sanno che non è così. Questi sono i fumetti per chi sono?
Sì, allora, è vero, sono bene tante delle cose, cioè qui in Italia siamo abituati a pensarli soltanto per bambini, i fumetti, sì, non siamo in Francia, lì la tradizione è così intensa che addirittura pure le regole del condominio vengono fatte a fumetti per facilitare la comprensione. Sarebbe un bene averle anche qui in Italia, perché devo dire che io in un condominio non le conosco.
Sarà per questo che c'è una rivoluzione della Torre Eiffel nel segreto della copertina del segreto dei compositori, Alessandro Polito, chissà.
Sì, nel server, io sono un po' legato, anzi un po', sono molto legato alla Francia, perché anche nei tratti somatici, il mio personaggio è un po' una sintesi tra Tintin da una parte e Charlie Brown dall'altra. La storia del segreto dei compositori è tutta ambientata in Francia, è la ricerca di un libro al quale mancano delle pagine, e queste pagine sono nascoste all'interno dei più importanti musei parigini, e quindi questi miei bambini vanno a caccia di questo libro che contiene il segreto per diventare un grande compositore, e si imbattono pure nell'ordine dei grandi compositori, che sarebbe una specie di loggia massonica che probabilmente forse li perseguita, e proseguendo di monumento vanno recuperando le pagine di questo libro e scopriamo via via assieme al lettore quali sono i segreti che ti rendono davvero un grande compositore.
Imparati i quali poi si diventa grandi compositori, Alessandro Polito?
Si spera di sì, nel senso che questi segreti sono in realtà un po' alla portata di tutti, perché sono delle regole di base che in realtà un po' tutta la storia della musica ha usato, solo che qui le faccio applicare dal lettore, che è un bambino, si presume che non sappia né leggere la musica né conoscere il solfeggio, perché è un libro per bambini da 10 anni in su, che ancora magari non hanno preso confidenza con la musica, non sanno neppure leggerla né suonare uno strumento, mi aspetto che questo lettore componga utilizzando non le note ma i suoni. In questo modo, invece di comporre scrivendo su uno spartito tradizionale, utilizza tutta una serie di colori, di gomme, di righelli, e crea delle partiture intuitive che sostanzialmente sono un progetto formale che ti guida nell'accostare i suoni, trasformandoli in pallini colorati o in trattini colorati, e alla fine di questo processo, che viene vissuto dal lettore come un gioco, effettivamente tu ti impadronisci dei segreti della forma musicale.
Allora, diceva Alessandro Polito, ci sono dei pallini colorati in una pagina a quadretti, e in effetti, adesso parleremo anche un po' più diffusamente di questo libro, però c'è una partitura di pallini colorati verso l'inizio, siamo esattamente a pagina 33 di questo libro intitolato Herr Compositor, il segreto dei compositori, e c'è una partitura a pallini colorati ed è una composizione per nocche a tavolo, e io magari la posso anche suonare qui, sentite come fa.
sono andato un po' più veloce di come dovrebbe essere, va avanti per un po'. Io battevo le nocche qui sul tavolo di Radio 3 Suite, poi ho smesso anche perché cominciano a far male le nocche, ma insomma si pensa che questa notazione sia molto semplice e le nocche sul tavolo le possano suonare tutti. Alessandro Polito, in questo libro si parla appunto di metodi di composizione, di segreto della composizione, ma è un libro soltanto apparentemente tecnico, perché, lo dico agli ascoltatori, lei ha il merito di tenere insieme il lato tecnico della composizione con il, potremmo dire così, il vero problema della composizione della musica, cioè l'ispirazione, cioè la varietà, cioè il comunicare qualcosa attraverso la competenza tecnica. E questo immagino sia stato un obiettivo che lei si è posto sin da subito, oppure magari è venuto pian piano a furia di stesure e stesure successive.
In realtà è un problema che viene da molto lontano, perché questa serie a fumetti in realtà è figlia della mia tesi di dottorato, e lì sono stati anni di studio per cercare di trovare quali sono quei meccanismi. La mia tesi di dottorato riguardava ciò che c'era in comune e ci sarebbe in comune tra animali ed esseri umani, cioè anche gli animali compongono, oppure cosa c'è di animalesco nel compositore. E lì praticamente, a forza di studiare quello che gli etologi hanno scritto nel corso degli ultimi 30 anni, mi sono reso conto che ci sono dei meccanismi che sia gli animali che gli esseri umani compositori utilizzano e sono identici. Uno è il meccanismo della ripetizione e l'altro è il meccanismo della sorpresa e della variazione. Quindi queste cose le condividiamo con tutta la storia della musica, ma anche con la storia della musica animale.
Lei in queste poche parole ha riassunto un intero capitolo di Mille Piani, no? Di Deleuze Guattari, che parla appunto di cose di questo genere. Quindi insomma il lavoro di Alessandro Polito viene, come sentite, da molto lontano. E senta, ancora un altro po' di curiosità, ma davvero attraverso questo gioco di carte che lei ha disegnato, tra l'altro segnalo che i disegni, i testi sono di Alessandro Polito, mentre invece i colori sono di Laura Pederzoli, è vero che si può attraverso un gioco di carte comporre dei pezzi che siano anche ispirati da eseguire, da sentire?
Sì, allora il gioco effettivamente ha due lati. Da una parte c'è la componente della sfida, perché essendo un gioco di strategia sono stato molto attento a renderlo giocabile e appetibile per tutti quei bambini che da quell'età, dagli 8 ai 10 anni, cominciano a giocare con Yu-Gi-Oh! O il Magic, che sono, cioè, tutti i bambini ho conosciuto io, e molti dei miei allievi ancora al liceo continuano a giocare con giochi che sostanzialmente cosa fanno? Nella sfida a due c'è un punteggio vita di partenza che viene azzerato nel corso della sfida. Questo è il mio card game. Invece che azzerare un punteggio vita per portarlo 19 punti, 17 punti a zero, invece a ogni scontro chi vince lo scontro con l'avversario guadagna una o più battute per arrivare a un totale di 16. Quindi sostanzialmente resta in piedi la sfida, e ogni turno perché vince la partita chi è che scrive prima la canzone. E alla fine sostanzialmente oltre a utilizzare il mazzo di carte occorrono una gomma, una penna, una matita e un blocchetto. Si disegna una griglia e tutto ciò che viene vinto nel corso della partita viene trascritto su questo blocchetto. Si tratta unicamente di numeri romani, perché non ho voluto spaventare il giocatore. Cioè, questo è un gioco che si rivolge soprattutto a non musicisti. Lo sì. Possono utilizzare anche i musicisti che sono magari un po' a corto di idee musicali, però sì. In realtà principalmente è rivolto per bambini che non sa, per bambini o anche per adulti, perché dagli 8 anni in su, che non sanno proprio nulla di musica, né conoscono le note sul solfeggio. Quindi il gioco si mantiene su un piano assolutamente più formale. Ci sono una serie di scontri, si trascrivono dei simboli che sono dei comandi romani, alla fine una carta speciale trasforma questi simboli in accordi, e andando sul sito della Curci è possibile trovare un elenco, saranno una decina di applicazioni che abbiamo inserito sul sito della Curci, e da lì è possibile effettivamente inserire gli accordi e ascoltare in maniera automatica quello che hai fatto.
che hai fatto. Tra l'altro, esistono vari metodi, pratiche che si rivolgono ai bambini o ai ragazzi per sviluppare la creatività. Questa creatività molto spesso si esprime attraverso disegni, attraverso l'invenzione di oggetti, la costruzione di oggetti o attraverso la scrittura. È la prima volta che io sappia che si stimola la creatività attraverso la musica, perché di solito quando si pensa allo studio della musica si pensa allo studio di uno strumento e dunque si impostano ai bambini come esecutori. Poi più in là, quando sarai grande, quando capirai la musica, potrai veramente scriverla e crearla. Ecco, non è questo invece il suo approccio, immagino, Alessandro Polito.
Esattamente l'opposto. Cioè, io non penso che la creatività sia da delegare soltanto al settore specialistico. Penso che tutti siamo un po' compositori, autori, tanto l'Italia insomma è un po' paese di santi, di poeti, di navigatori.
Sì, ma come diceva lei prima, lo sono gli animali, lo sono gli uccelli, ad esempio,
quindi,
non vedo perché non possono essere ragazzi.
Anche nella specie animale c'è questa componente creativa che molto spesso viene sottovalutata. Addirittura leggevo che c'era un etologo che maliziava nell'invenzione del contrappunto da parte di Bach, sosteneva che in realtà è stato inventato dagli uccelli, siccome Bach era un amante degli uccelli. Gli uccelli hanno una siringe che permette, noi abbiamo una naringe, loro hanno la siringe e permette di produrre dei fenomeni che sono molto simili a quelli del contrappunto a due che Bach fa. Oddio, è un'illazione maliziosa da parte dell'etologo, però insomma fa riflettere sul fatto che molto spesso gli animali che ti aiutano nella composizione. Anche Mozart è stato ispirato certe volte da quel merlo che aveva accanto, e quindi se ci sono delle sue composizioni che sono un po' strambe, e magari è stata proprio colpa della sua inimitazione animale.
A proposito di Mozart, nel libro di Air Compositor si gioca il gioco di Mozart, cioè la matrice per fare minuetti automatici, è vero?
Una parte nell'altro volume che si chiama Scrivi una canzone, dove praticamente parto proprio dal gioco di Mozart per far capire che in realtà già erano stati in realtà anche degli allievi di Bach a fare una cosa del genere. Cioè scrive, tanto il gioco di Mozart Musicalisches Würfelspiel è postumo, quindi è uscito qualche anno dopo la morte di Mozart. Probabilmente la moglie aveva bisogno di pubblicare qualcosa e pubblicò questo lavoro. Con cosa consiste? Sostanzialmente vengono fuori delle combinazioni sempre diverse dello stesso minuetto. Quello che resta in piedi è l'intera layoutura armonica della composizione, ma le combinazioni melodiche che vengono fuori sono sempre tutte diverse. E questo chiaramente dà molta soddisfazione, perché a chi non è compositore basta che lancia una coppia di dadi e ogni volta, ogni lancio va a ricopiare dalle tabelle già scritte da Mozart la composizione. Però il gioco di Mozart prevede che ci sia il dilettante del 6-700, che era uno che comunque sapeva sia leggere che scrivere la musica.
Sì.
Il gioco invece salta questo passaggio, perché il dilettante che si diretta appunto, come si diretta appunto con il gioco di carte, in qualche modo non ha bisogno né di saper leggere né di saper scrivere la musica. Quindi il gioco di Mozart era un gioco facile per il dilettante, però presumeva che chi giocava al gioco di Mozart lo sapesse sia leggere che scrivere la musica.
C'è una cosa molto bella di questo libro, una cosa che a me piace molto, mi sollecito gli ascoltatori se vogliono esprimere l'opinione al 3355634296, siamo qui per leggerle e pubblicarle se volete. Dicevo, di questo libro, Air Compositor, la cosa bella è che si tratta di un libro che permette di fare delle composizioni senza conoscere le note, senza conoscere il solfeggio, però senza usare il computer, perché c'è tanto, insomma è possibile farlo col computer, una cosa di questo genere, ma secondo me la creatività è molto più stimolata dal fare qualcosa manualmente con l'immaginazione piuttosto che invece premendo dei bottoni, per quanto poi sia anche interessante quell'altro tipo di approccio. E l'ultima domanda allora, Alessandro Polito, è questa: lei ha sperimentato questo metodo con i suoi allievi, che risultati ha avuto?
Sì, allora ho lavorato con, diciamo, perché i libri sono di pubblicazione abbastanza recente, uno del 2015 e l'altro del 2013. Negli anni in cui insegnavo al liceo musicale passaggio di Lucca, i miei allievi, utilizzando le bozze di ambedue i volumi, perché erano delle bozze che già usavo prima di andare a Lucca, ancora quando insegnavo al Conservatorio di Reggio Emilia, insegnavo lì didattica della composizione. Sostanzialmente con queste bozze i miei allievi hanno lavorato in collaborazione con un liceo fiorentino e hanno scritto le musiche di scena per due dei lavori che sono andati in scena per il Mammaggio musicale, uno nel 2012 e l'altro nel 2013. Uno era ispirato, quindi utilizzando le bozze del Sacro Segreto dei compositori, abbiamo utilizzato dei frammenti tratti dal Barba Blu di Bastock e i miei allievi hanno composto una partitura nuova che poi hanno, perché la novità del liceo musicale che ti permette di avere dei ragazzi che suonano anche oltre a comporre, quindi erano dei ragazzi di liceo che suonavano le loro stesse composizioni in buca al piccolo del teatro del Mammaggio musicale fiorentino.
Sì.
E nel 2012 è andato in scena il Barba Blu, proprio ispirato a dei premi del Barba Blu che abbiamo prima analizzato in classe e poi lo abbiamo smontato, rimontato, e ognuno degli allievi si è occupato di zone diverse e poi abbiamo cucito insieme, orchestrando tutto quello che avevano creato.
Sì.
E questo nel 2012. Nel 2013 invece il lavoro è stato più facile perché abbiamo smontato il Don Giovanni di Mozart e quindi l'approccio è stato più divertente e la partitura forse è avvenuta anche più pop, mentre quella del 2012 è veramente una partitura sperimentale perché è stato utilizzato infatti il segreto dei compositori, con l'altro utilizzando scrivere una canzone è venuto fuori un altro tipo di lavoro. Quindi si rubavano lì quattro battute da un tema mozartiano e poi ognuno dei ragazzi scriveva la possibile continuazione.
Io la ringrazio molto Alessandro Poletto, ho segnato il nome ai nostri ascoltatori questi libri a fumetti, Il segreto dei compositori e Scrivi una canzone, sono due libri che portano entrambi il titolo di Air Compositor e la firma di Alessandro Poletto, e il gioco di carte Comporre è un gioco, e noi salutiamo Alessandro Poletto con un ascolto didattico, ma l'autore è Glenn Gould, che a un certo punto scrive un manuale di fuga in forma di fuga.
Oh, you want to write a fugue? Look on the